Prendiamo in mano il nostro libricino, la pagina 3, il Cantico di Mosè. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare, ho dalla terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Come mai cominciamo con il Cantico di Mosè? Mosè doveva accompagnare il suo popolo fra mille difficoltà nella terra promessa e intercedere per lui. Noi dobbiamo accompagnare nel cielo della divina volontà e intercedere per l'umanità. Noi attraversiamo il deserto della volontà umana per entrare nella divina volontà. E questo è un esodo, e non è meno esodo di quello di Mosè. In questo cammino sempre più affascinante e impegnativo, ogni passo determina un cambiamento, una crescita e lo svelamento di aspetti del dono non ancora sperimentati. Molti aspetti li abbiamo meditati da tempo, li conosciamo in teoria, e la conoscenza è la mano tesa per il gesto, per il passo, per l'atto concreto che dice la scelta e conferma che oltre a sapere siamo. Sentiamo la parola di Gesù. Figli del divin volere, non vi ho chiesto di essere preparati su un argomento, ma di essere l'argomento. Quando uno parla della propria vita, dell'aria che respira, della terra che calpesta e dell'arredo di casa sua, non rischia certo di non avere risposte vive ed efficaci per chi ascolta. Le cose che ci sono familiari, la strada di casa, per esempio, si percorre con disinvoltura. Così il cammino nel divino volere per i figli del regno è ben conosciuto e riconosciuto con sicurezza. È diventato semplice non sbagliare e additarlo e illuminarlo alle creature che lo desiderano. Per questo vi benedico. Vedete come facciamo sempre dei passi in avanti, guidati e accompagnati dal Signore, che ci conosce bene, che sa che cosa ha dato e che cosa può chiedere, quando. Certamente abbiamo dovuto prepararci sull'argomento prima, perché se non conosciamo la divina volontà, certamente non ci mettiamo in cammino per poterla vivere, non ce ne innamoriamo passo passo, non diventa il nostro desiderio più vivo, non diventa la parola che abbiamo sempre sulle labbra per viverla e per comunicarla ai fratelli. Ma man mano che questo cammino si dipana verso quella meta, con quell'esodo che ci è stato spalancato davanti, ora il Signore ci dice: l'argomento siete voi, che somiglia tanto a quel documento vivo, vero? E quando uno parla di sé, di quello che vive, della sua casa, come ci dice il Signore, questa casa nostra è Lui, è il grembo divino nel quale adesso noi dimoriamo. E quando parliamo di quello che conosciamo, del luogo dove dimoriamo e dal quale non vorremmo mai uscire né essere espulsi, ma questo è impossibile perché il Signore non ci espelle. Se non siamo noi a volerlo abbandonare, quel grembo ci appartiene per sempre e lì possiamo trovare ogni cosa, ogni necessità e anche ogni delizia per noi, per i fratelli, per l'umanità. Allora questa strada di casa la percorriamo, come dice Gesù, con più disinvoltura, e la conosciamo e la riconosciamo, nel senso che se per caso ci si apre davanti qualche viottolo scuro che non è quella strada, che si spaccia per una strada che non è, noi la riconosciamo immediatamente e non ci inoltriamo in quella via, perché sappiamo che non è la nostra. E allora diventa semplice non sbagliare, come ci dice Gesù, e anche additarlo e illuminarlo alle creature che lo desiderano. Additarlo, farglielo conoscere, comunicare che esiste, illuminarlo se noi siamo quella luce che il Signore ci chiede di essere, che possiamo essere se siamo l'argomento. E allora, se siamo luce, questa luce serve, perché i fratelli ai quali noi diciamo additiamo la via vedono anche attraverso la luce che gli porgiamo, la vedono la via e la possono scegliere e incamminarsi anche loro. Questo per i vicini, con la parola, con la vita, con l'esempio, con la nostra presenza, ma anche per tutti gli altri, nella divina volontà, con la nostra preghiera, con tutti quegli atti che compiamo nel divino volere, e siamo benedetti per questo. Vediamo questa piccola riflessione. Se l'argomento è il divino volere e noi dobbiamo essere quell'argomento, è evidente che il Signore ci offre, ci chiama a essere divina volontà incarnata. Tutto il fascino della presenza di Cristo, così irresistibile che di fronte a quel seguimi i chiamati lasciavano e lasciano ancora tutto senza esitare, traspare oggi dai figli che si fanno argomento e con la loro presenza attraggono le creature nel regno della divina volontà, dove la strada è un mosaico e ogni tassello un gesto d'amore. La divina volontà incarnata in noi, e questo è il dono grandioso che ci è stato offerto, il frutto della redenzione, e condividere la santità di Dio, ma il frutto del divino volere e condividere la sua divinità. E questo può avvenire soltanto permettendo alla divina volontà di incarnarsi in noi e vivere insieme la nostra vita, che diventa divina, e non spaventiamoci di questo. Poi vedremo cosa ci dice la mamma in proposito. Questa strada che è un mosaico e ogni tassello un gesto d'amore. Avete presente un mosaico, vero? Non ci sono spazi liberi per poter comporre quel disegno che è stato pensato dall'autore del mosaico. Ogni tassello, che qui è un gesto d'amore, va inserito al posto giusto, non può essere messo a caso. E quindi anche i nostri gesti d'amore sono gesti d'amore nel divino volere, che non sono scelti a caso secondo qualche momento in cui siamo ben disposti a fare qualcosa di buono. No, no, sono proprio quel gesto, in quel preciso momento, in quel luogo, ed è solo quello che si inserisce come tassello nel mosaico. Altrimenti rimane una buona cosa che però non costruisce, non completa, non è fiat. All'incontro del dicembre del 2006, incontrare Maria, ci diceva il Signore: nel grembo dell'anima vostra e della vostra carne vuole discendere il Figlio di Dio. E questa è la differenza che dobbiamo tenere presente, fondamentale. Non è solo nell'anima, ma anche nella carne, e se ne vede l'enorme differenza, e si vedrà sempre di più, perché, come ci diceva Gesù, i figli del regno saranno visibili da tutti, devono esserlo, per poter svolgere il ruolo che è stato loro affidato. Il figlio del divin volere è un annunzio vivente, in pace col suo Dio, con se stesso e col prossimo, catalizza, trasforma e riconcilia. Quasi tutti eravate presenti a febbraio, al ritiro, e quindi vi ricorderete che dovevamo cogliere e trasformare. E qui ci ricordiamo ancora questo: catalizza, trasforma e riconcilia, perché questa trasformazione riporta tutto all'armonia primordiale pensata, voluta dal Signore, che ci chiede di aiutarlo in questo lavoro suo, che è anche il nostro se siamo figli del divin volere. Se non siamo strumenti di riconciliazione, dobbiamo chiederci chi siamo. Ogni cosa è proiettata in un futuro eterno e i nostri confini non sono più nella nostra pelle umana, non finiscono in quella persona che ora possiamo vedere, fluiscono in quella creatura nuova che per grazia non ha più confini. Una volta ci guardavamo e avevamo dei confini geografici, dalla testa ai piedi, il braccio destro, sinistro, io sono questo, è vero. Ma nella divina volontà non è così. I nostri confini geografici non ci sono più, così come non ci sono nel divino volere. Non ci sono barriere, non ci sono confini né di tempo né di spazio. Questa è la cosa più difficile da comprendere per noi, infatti non la comprendiamo bene, però ci crediamo per fede e soprattutto cerchiamo di viverla, e ogni tanto ne abbiamo qualche barlume di esperienza che ci conforta, ci incoraggia di poter continuare, perché è così, perché il Signore lo dice ed è verità. Quella creatura nuova che siamo diventati accogliendo Gesù nella divina volontà può contemplare se stessa sempre più stupita dalla propria novità di mente, di cuore, di sentimento, di luce, di potenza e di amore sconfinato, in una comunione dalla quale nessuno è escluso, proprio per la presenza del Figlio nel quale tutti sono presenti. Se vogliamo escludere qualcuno, è segno che escludiamo il Figlio. La novità di mente, perché è cambiato il nostro pensiero, di cuore, perché i sentimenti sono diversi, di sentimento, gli affetti, di luce, perché possiamo vedere cose che non avevamo visto mai, di potenza, perché partecipiamo della potenza del Signore che ci viene donata per grazia, e di amore sconfinato, perché non amiamo col nostro piccolo amore umano, ma con l'amore di Dio che ci viene dato, perché noi non saremo mai, mai, mai capaci di amare quanto e come ama il Signore, però possiamo emularlo accogliendo quello che Lui ci dona e che ci chiede di spendere per la sua gloria, per il nostro cammino e per tutta l'umanità. Vi ricordate nel 2006 ci diceva Gesù: dobbiamo imparare a diventare plurali rimanendo singolari. Vi ricordo questa frase che aveva lasciato tutti un po' perplessi, cercavamo di capire cosa volesse dire. Forse adesso lo capiamo un po' di più. Diventiamo plurali rimanendo singolari. Certamente quella pluralità è l'umanità che assumiamo in noi. Il singolare è quell'unicità che comunque noi rimaniamo nella comunione d'amore con l'amore. Entrare nel Fiat non significa smettere di crescere, e questo lo vediamo bene, perché se siamo continuamente riuniti per fare dei passi avanti, per comprendere qualcosa che prima non comprendevamo, per testimoniare delle esperienze che non avevamo mai fatto, eppure ci sembrava, ed era anche vero, di aver fatto un cammino, di conoscere cose mai conosciute, però non smettiamo di crescere, non abbiamo smesso e non smetteremo, forse mai. Ci ricordiamo che il Signore ci aveva detto che non ci basterà l'eternità per conoscere tutto quello che è nella divina volontà, tutto quello che è nell'amore, tutto quello che è nel suo progetto, tutto quello che ci attende di bello, di infinito, di eterno, tutta la bellezza preparata per noi. se davvero la vogliamo. La divina volontà non è un abbigliamento per le occasioni speciali, tutto un piccolo promemoria. Interessante. Ce l'aveva detto Don Giorgio nel 2006. Non è un abbigliamento per le occasioni speciali, per fare qualcosa di bello. Non è un mantello che copre i nostri stracci, sempre pronti a riemergere, ma la nostra stessa pelle dell'anima e del corpo, la nostra vita. Quello che dobbiamo noi diventare, appunto, non conoscere, non sapere soltanto, non tirar fuori ogni tanto perché comunque è bello, è buono, qualcosa abbiamo imparato, ci piace, ci conforta, ci consola il cuore, ma dobbiamo diventare noi. Quello che oggi il Signore chiama argomento, dice sempre qualche parola nuova per aiutarci a comprendere quella verità che è già tutta dentro nel dono, ma che noi dobbiamo scoprire con i nostri mezzi così piccoli. Possiamo, pur con la grazia, scoprirla solo un po' per volta. E Lui un po' per volta ci accompagna con la mamma. Non pretende tutto in una volta, ma un passo e poi un altro passo. Soprattutto la gioia, l'entusiasmo, il desiderio, l'amore. Che non ci stanchiamo, che non ci sediamo, che non pensiamo che è già tutto, tutto va bene così. Sono diventata bella, brava, buona, faccio delle belle cose, sono a posto. No, domani farei altre cose, se non ti rilassi. Ci è stato offerto un posto di combattimento, ve lo ricordate? Per tornare all'Eden. Non ci è stato offerto una carrozza, un cammino faticoso anche a volte, sì. Però l'abbiamo scelto, lo vogliamo. Siamo disposti a barattarlo con qualcos'altro. C'è qualcosa che valga un granello rispetto a quello che ci è offerto, a quello che abbiamo davanti adesso. Chi può distoglierci oggi? Chi può offrirci qualcosa che valga, dico di più, ma neanche uguale, neanche solo poco di meno? Un abisso, c'è un abisso. Non facciamoci portare via questa meraviglia. I vostri pensieri sono figli del divin volere. Abbiamo parlato alla preghiera al Rogoredo di questi pensieri. Riprendo solo un piccolo passo per chi non c'era. Se cerchiamo di dare al nostro pensiero una dimensione, una forma, un colore, non ci riusciamo e vediamo come spesso non possiamo dominarlo né domarlo. Nella divina volontà il pensiero, ancora più immenso e potente, non fa più paura. Prende la forma divina e pensa solo bene, e dal pensiero scaturisce l'atto divino di bene che fa bene e crea e ricrea in noi e nell'umanità i gesti, la parola, gli sguardi, gli abbracci che portano l'impronta di Dio. E questo vuol dire essere diventati l'argomento. Se Gesù scende a vivere la sua vocazione di salvatore del mondo e se nella sua nascita è sigillata la nostra nascita nella divina volontà, come ci aveva detto Natale del 2006, allora anche noi abbiamo in Lui la vocazione di essere strumenti di salvezza. Sentiamo San Paolo nella lettera a Filemone: e se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, parla di un fratello che deve arrivare a trovarlo, mettilo sul mio conto. Fa parte della vocazione dello strumento il pagare i debiti anche per gli altri, come ha fatto sommamente Gesù, che ha pagato tutti i nostri. E come ci ricorda San Paolo: è il volere divino che toglie ogni limite alla vostra intercessione, che sale al Padre con la voce del suo Cristo. Questo ci diceva Gesù nel 2008. Ce lo dice continuamente, perché possiamo renderci conto che quando preghiamo e agiamo, facciamo degli atti nella divina volontà, è così in comunione con Cristo. È Cristo stesso in noi. E il Padre ci vede nel Figlio. E la nostra intercessione è potente come la sua. E ce l'ha ripetuto tante volte. Ce lo dice sempre. Noi facciamo fatica perché continuiamo giustamente a sentirci piccoli, senza ricordarci quanto possiamo essere grandi in Lui. Le vostre opere dicono chi siete e sbugiardano il mondo costretto ad arrossire di fronte alla speranza realizzata, perché quelli che non vogliono sentire, che negano, che si turano le orecchie non per non vedere, non per non sentire il male, ma per non sentire il bene. Chi può dire una verità a chi non la vuole ascoltare? Chi può far vedere una luce a chi si chiude gli occhi? È difficile, però quando vedono sono costretti a vedere che la speranza è realizzata nelle creature, allora è anche difficile negare. Si può sempre, ma è molto più difficile. Succede che magari uno decide di dare una sbirciatina a vedere come stanno le cose. Sto vedendo là quei piccolini così bravi. Grazie Signore. Ave o Maria. Stavo riprendendo un attimo in mano quel foglio sul pensiero che abbiamo visto prima, e questo pensiero che non ci deve far più paura, perché il nostro pensiero va dove vuole e fa anche danni. Ma se pensiamo nel divin volere, pensiamo con la mente unita alla mente del Signore, possiamo davvero pensare solo cose belle, buone, giuste. Diventa impossibile fare dei pensieri brutti, cattivi, storti, perché non ci sono, e anche se li cercassimo non li troviamo. Allora è molto importante, ne abbiamo parlato già tante altre volte, ma adesso forse ne parliamo con più consapevolezza. Il pensiero è importantissimo, perché da lì parte tutto. Se seguo un pensiero storto, rischio di seguire una via storta, di compiere un gesto storto. Se invece mi rifiuto di seguirlo, perché appunto non è quella via che conosco bene, come ci diceva Gesù, ma è un viottolo che mi viene davanti per tentarmi, per buttarmi fuori dai binari, allora non lo seguo. E se non lo seguo, non rischio di perdermici e di portarci dietro anche qualcun altro. Allora vigiliamo sul pensiero, perché scaturisca dalla divina volontà e non da altro. E poi, quando scaturisce dalla divina volontà, quel pensiero è luce, e in quella luce noi possiamo vedere tutto e anche additarlo appunto agli altri. Vedere, riconoscere, scegliere, amare. È bello camminare illuminati e non andare a tentoni nelle tenebre, preda di qualunque aggressore. A noi non ci può aggredire nessuno, perché ci ricordiamo che il nemico della luce ha paura, non di noi, ma della luce che ci abita, sì, e si tiene bene a distanza, perché se si avvicina è subito visto, sbugiardato, riconosciuto, è messo in ridicolo. Quindi se ne guarda bene. Ave Maria. Quando siamo stati a Pergine a fare il ritiro d'agosto e abbiamo qui Maria Grazia e Marco, abbiamo avuto come tema respiriamo la divina volontà, e adesso camminiamo nel divin volere, ovviamente, perché camminiamo nel divin volere respirando la divina volontà, perché altrimenti come camminiamo senza respirare? Non si può, è vero. E c'era una piccola riflessione che mi è venuta in mente adesso, che diceva: stiamo parlando di una vita nuova, Ogni vita per sussistere ha bisogno di respiro, cibo e moto. E penso che questo ve lo possiate ricordare perché ne abbiamo parlato. Per la vita umana non è abbastanza conoscere l'aria, distinguere quella calda e quella fredda, e nemmeno apprezzare quella più pura, bisogna respirarla. Senza respiro la creatura muore. E il cammino della divina volontà non è solo rispettare, ubbidire, anche amare la volontà di Dio, cercando di uniformarsi nelle scelte, ma tenendone conto come della volontà di un altro. Tutto questo è cristiano ed è buono. Ma per vivere nel divino volere, la divina volontà deve essere respirata, diventare cosa propria, indispensabile alla vita nuova che scegliamo, dono del Signore che la offre a chi gli consegna volontariamente e per amore la propria volontà umana. E allora è così che respirando possiamo anche camminare e un passo dietro l'altro, mentre conosciamo, scegliamo, amiamo e comunichiamo, anche diventiamo sempre di più. Diventiamo, oggi diventiamo l'argomento. A febbraio eravamo un cammino, vi ricordate? E perché sono tutti i modi che il Signore sceglie per catturarci. È una cattura d'amore questa, per catturarci, per farci capire anche un pochino con la mente quello che alla nostra mente umana è davvero difficile, no? E allora inventa stratagemmi, inventa similitudini, inventa ogni volta qualche cosa. Intanto noi abbiamo camminato un po' di più, no? E quindi qualche cosa che possa farci fare un altro passo, che possa accenderci ancora una luce, che possa risvegliare dentro di noi delle possibilità impensate. Per esempio le possibilità che abbiamo di intervento con la preghiera, io sono sicura che non le adoperiamo tutte. E partendo da me lo dico, perché ogni giorno scopro che potevo fare una preghiera più profonda, più forte, e ieri o l'altro ieri non lo sapevo. Ma questo non vuol dire che non abbia pregato fino adesso, e anche tanto, col cuore, con la volontà divina che ci è stata data, però non è finito. E poi è questa attenzione continua, è questo sentirsi anche umanità, è questo vedere tutti i bisogni che ha l'umanità e sentirli propri perché l'abbiamo assunta, per bruciare in quel cammino tutte le scorie, vi ricordate, e offrire tutto il bene. E allora tutta questa umanità in noi ci suggerisce le possibilità che abbiamo di pregare per essere di aiuto, per intervenire quando sembra che non possiamo fare niente, invece possiamo fare tanto. Ce lo dice sempre Gesù, ma ci rendiamo conto di quanto possiamo fare se? Questo è importante, altrimenti rischiamo certe volte di sentirci schiacciati, di sentire di non avere mezzi sufficienti mentre invece li abbiamo. Ma se non pensiamo di averli, non li spendiamo. Questo presuppone anche che non ci distraiamo, che stiamo attenti, che siamo continuamente protesi, con le orecchie aperte, a sentire che cosa sta facendo Gesù per farlo insieme e che cosa ci sta chiedendo per mettere il nostro piccolo grande sì con quelle orecchie da elefante che abbiamo chiesto in dono. Signore, dacci delle orecchie da elefante, perché non perda neanche un sussurro di quello che fai, di quello che chiedi, del consiglio che mi stai dando. Ma se sono distratta dalle cose del mondo non sentirò niente. Ogni tanto mi sveglio un attimino, vedo qualcosa di buono, dico un'Ave Maria, magari anche nella Divina Volontà, e poi vado avanti a fare le mie cose. Questo non vuol dire che non facciamo le cose che dobbiamo fare, ricordandoci però che non sono mie, sono sempre nostre. Allora se le cose le facciamo insieme, se sono nostre e non sono mie, mentre facciamo qualsiasi cosa che è necessaria a servizio della vita, per noi, per la famiglia, il lavoro, eccetera, mentre facciamo le cose insieme, noi possiamo anche sentire con quelle orecchie, avvertire tutta quella parola che ci viene data in quel momento, in quel luogo, e viverla, e viverla, e sentirci che siamo l'argomento. Voi sapete tutti quanti libri abbiamo scritto, con quanti messaggi di Gesù, vero? E se andiamo a prendere dal primo, secondo, terzo, sono tutti ancora validi oggi. Non c'è niente che dici questo non serviva, possiamo buttarlo via, è vero? No. Però è anche vero che il 18esimo, il 19esimo, il 20esimo, quello che non mi ricordo più, quelle cose ci vengono porte in una maniera diversa, eh? È vero? Perché il Signore, accompagnandoci nella crescita, se le prime erano il latte, che è sempre buono, e dopo a un certo punto dice, vabbè, adesso siete pronti per la bistecca. Sì. È sempre cibo buono, sostanzioso, valido per farci crescere, però cambia, ce lo diceva anche, no? Sto cambiando il vostro cibo, non vi spaventate, ci diceva un po' di tempo fa. E ce l'ha cambiato, ce lo cambia continuamente, ma non è sempre il cibo della divina volontà, però cambia il modo, le dosi, col quale ci viene porto, perché? Perché cresciamo. Perché cresciamo, eh? E per poter svolgere quel ruolo abbiamo un ruolo ben preciso, definito, chiaro, e dobbiamo poterlo svolgere, e quindi dobbiamo essere attrezzati, ma il Signore ci attrezza, purché questa attrezzatura noi la prendiamo e la adoperiamo, perché altrimenti ci sentiamo così, oppure anche vogliamo diventarlo. Perché altrimenti cosa siamo qui a fare, fratelli miei? No. Se siamo qui, io spero, sono sicura, che perché comunque abbiamo risposto a questa chiamata, abbiamo risposto col cuore, con la mente, con la volontà, e desideriamo, sopra qualsiasi altra cosa, perché non possiamo metterle insieme, come dicevamo prima, non è un orpello, per alcuni momenti sì, altri no, desideriamo sopra ogni altra cosa accogliere il dono e viverlo, farlo nostro, e vedere le meraviglie che possiamo compiere con il Signore, per il Signore, insieme a Lui, e anche per le creature, perché è bello poter aiutare le creature. Ieri sera alle 10:30 circa ho scritto un piccolo messaggio che sul libricino evidentemente non può esserci, però ve lo volevo dire, perché diceva così: figli di benedizione, aiutatemi, il mondo ha bisogno di voi, il cielo che stendete sull'umanità con il vostro cammino e le vostre preghiere nel divino volere mi permettono di far piovere ancora grazia. Non vi stancate, vi benedico, Gesù. Mi è sembrato bello condividerlo, perché se è arrivato ieri sera, oggi ci ritiro, dico, forse non è solo per noi, no? Poi Umberto l'aspettava, non so perché. Continuava a dirmi, lei che deve arrivare in qualcosa. È già arrivato tutto, già stampato il libretto, cioè benedizione di Padre Renato, tutto a posto, e dico, perché deve arrivare ancora qualcosa? Andiamo a letto e dopo mi alzo a scrivere questa parola, che però è importante anche questo, vero? C'è un messaggio di agosto che alcuni di voi hanno sicuramente letto, anche perché era in internet, però forse non tutti. E mi sembrava interessante riprenderlo un attimo. Diceva figlia del mio volere, ma è sempre per tutti, come sappiamo, vero? Figlia del mio volere, non abbatterti mai. Evidentemente è un momentino difficile. È vero che il vostro paradiso sta convivendo con l'inferno degli empi che vi fa inorridire, soffrire e piangere, ma il vostro ruolo oggi è questo: riparazione e soccorso, preghiera e carità vicaria per tutta l'umanità, condividendo il mio dolore e il dolore dei fratelli, rimanendo nella pace di chi sa che ha già vinto e aspetta solo che si sollevi il velo oscuro che nasconde la verità e la luce, non a noi, la nasconde al mondo. Mi hai chiesto di aumentare la potenza del bene che vi ho dato e l'ho fatto. Spendetelo dunque con impegno costante, senza paura. Guardate nella fede il trionfo dell'amore e lo vedrete con gli occhi. Ti benedico, vi benedico. Gesù, mi sembra importante e anche molto collegato con quello che stiamo dicendo adesso, perché ci ricorda questo ruolo di riparazione. Abbiamo detto prima, no? Si ripara, si paga anche per chi non può pagare. E soccorso, preghiera e carità vicaria per tutta l'umanità. Cos'è la carità vicaria? No? Cioè, faccio io quello che tu non puoi fare, o non vuoi, o non sai, no? È quello che ha fatto Gesù, è quello che fa Gesù. Gesù è venuto con la sua umanità ed è stato carità vicaria, espiazione vicaria per tutta l'umanità. E per questo dobbiamo condividere il dolore di Cristo e il dolore dei fratelli, rimanendo in pace, perché la pace è Lui, la pace ci abita, e se ci abita, ci tiene in croce con sé, non sempre, ma spesso, però ci tiene anche in pace, perché la pace è il Signore, e anche perché sappiamo di aver già vinto e aspettiamo che sul mondo si sollevi questo velo oscuro. E non è che aspettiamo facendo niente, aspettando che si sollevi, ce lo siamo detto, no? Aspettiamo con una grossa attività, perché si sollevi più in fretta, perché si sollevi completamente, perché tutti possano vedere la verità e la luce. Guardate nella fede il trionfo dell'amore e lo vedrete con gli occhi. Questa è una bella promessa, eh? Questa è una bella promessa, perché nella fede sicuramente lo vediamo. Ci crediamo, qui ci promette che lo vedremo anche con gli occhi, quindi vedremo il compimento, convivendo con l'inferno degli empi, che non devo descriverlo perché tutti lo conoscono, soffrendo senza disperarsi, senza battersi, senza deprimersi, perché comunque... abbiamo in mano il trionfo dell'amore e partecipiamo di questo trionfo e siamo anche strumenti perché questo trionfo si realizzi. Non è poco.